le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. Pubblica del 14 gennaio. Come possiamo pensare di uscire da una stagnazione dell'economia italiana che dura da molto tempo, quando lo zero virgola regna ancora incontrastato in alcune importanti statistiche italiane? Mi sto riferendo al dato pubblicato ieri dall'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana. A questo proposito, l'Istituto di Statistica ci ha detto che nel terzo trimestre dell'anno scorso, tra luglio e settembre del 2025, l'aumento del prodotto interno lordo italiano è stato dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, cioè quelli tra aprile e giugno del 2025. Se guardiamo poi agli scambi commerciali con l'estero, l'import e l'export, la crescita tra agosto e ottobre scorsi di queste variabili è stata dello 0,3% per le esportazioni e dello 0,2% per le importazioni. Ora, nelle stesse ore in cui ieri l'Istat diffondeva i suoi dati nella nota congiunturale, veniva pubblicato un altro documento importante di analisi della congiuntura, un report sul lavoro redatto dal centro di ricerche milanese REF, autorevole appunto centro di ricerche sull'economia. Saluto e do il benvenuto a Fedele De Novellis, che di questo centro ne è il direttore oltre che partner. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
De Novellis, comincio subito col chiederle, al di là del vostro report, lo vediamo tra un momento, dove vogliamo andare con lo zero virgola?
Beh, lo zero virgola è quello che è nel potenziale di crescita dell'economia italiana, quindi se qualcuno desidera mettere una cifra decimale migliore dello zero avanti alla virgola, forse è meglio che vada da qualche altra parte, non è nelle corde dell'economia italiana, anzi speriamo di tenere un più comunque dinanzi a questa crescita. Sono numeri che derivano da diversi aspetti, c'è una questione demografica. La crescita è anche legata a fattori come la popolazione in età di lavoro e poi c'è anche la capacità del sistema di in qualche modo attivare la produttività utilizzando le tecnologie, posizionandosi su settori più dinamici, ma questo non è nelle nostre corde. Abbiamo avuto uno sviluppo fondamentalmente, banalizzando, semplificando comunque, che turismo e costruzioni, e non sono questi i settori che stanno trainando dal punto di vista della produttività. Quindi se siamo sempre le stesse persone che lavorano sempre con la stessa produttività, il PIL non può aumentare, i nostri redditi non possono aumentare, siamo così in una situazione stabile che è quella descritta bene in maniera sintetica dall'espressione dello zero virgola.
Certo, allora voglio venire adesso al vostro rapporto che avete pubblicato ieri, dicevo quasi contemporaneamente con i dati dell'Istat, un report che si intitola Il lavoro di un paese che invecchia. Voglio partire dal titolo perché il focus che voi fate sul lavoro e tenete presente il fatto che è il lavoro di un paese che invecchia, quindi già lei prima lo diceva, la variabile demografica quando si parla di lavoro ovviamente conta, no? La popolazione che sta al lavoro o la popolazione che non lavora più perché sta invecchiando. Perché questo focus sul lavoro e la demografia di questo paese, dell'Italia?
Beh, diciamo che fare il punto sul mercato del lavoro è importante, anche perché noi abbiamo visto dei fenomeni abbastanza difficili da conciliare negli ultimi 2 o 3 anni, alcuni buoni, altri meno, e che sono in apparenza, diciamo, contraddittori tra di loro. Abbiamo detto della questione della dinamica demografica, no? Quindi che pone un limite alla crescita dell'offerta, ma l'occupazione alla fine è cresciuta tanto in questi anni, questo va detto. E d'altra parte è aumentata l'occupazione, si è ridotta la disoccupazione. Questi sono tutti segnali buoni che dovrebbero quindi innescare un recupero dei redditi, dei salari, perché quando la disoccupazione scende, i salari accelerano, invece i salari sono andati malissimo. Allora, come mettere insieme delle informazioni così contraddittorie? Abbiamo provato a farlo in qualche modo passando in rassegna tanti aspetti del mercato del lavoro, cercando di capire perché su alcuni di questi versanti ci sono degli andamenti così,
Certo.
così peculiari. Il tema della demografia è quello da cui partire, perché siamo entrati in una fase di contrazione della popolazione in età lavorativa, una caduta della popolazione in età lavorativa che continuerà nei prossimi anni. E
Che
d'altra parte,
colpisce, dottor Novellis, del Novellis, colpisce questa cosa perché stiamo entrando in una fase in cui, ad esempio, la generazione dei boomers, e cioè quella più numerosa dal punto di vista quantitativo, è ancora dentro, il mercato del lavoro. Alcuni sono già andati verso la pensione, ma molti altri non ancora. Com'è possibile questo fenomeno? Che tra l'altro lei ci diceva un attimo fa, appunto, l'occupazione che cresce e dice, e se torniamo al PIL, è il PIL che non cresce. Anche qui com'è possibile che le due cose stiano insieme? Prego.
dal punto di vista dell'offerta di lavoro conta molto il fatto che delle generazioni, delle coorti ampie, come quelle appunto dei boomers, come li chiamiamo oggi, siano in qualche modo stati ritardati nell'uscita dal mercato del lavoro. Questo perché abbiamo avuto le riforme del sistema pensionistico. Quindi il tasso di partecipazione dei lavoratori più anziani è aumentato perché appunto no, non ci fanno uscire, ecco. D'altra parte, il fatto che si siano ritardate le uscite da parte di alcuni lavoratori ha inciso solo parzialmente sull'ingresso dei giovani, nella misura in cui è stato comunque necessario incorporare alcune persone dotate di capacità nuove sulle nuove tecnologie. Il mondo cambia, no? E quindi la forza lavoro giovane è quella che più si può adattare a certi cambiamenti, e il fatto che nelle imprese ci sia necessità di affiancare questi lavoratori che comunque usciranno nei prossimi anni a dei lavoratori più giovani. E questo quindi in qualche modo ha fatto sì che l'occupazione aumentasse tanto. Questo è un
Allora, qui
effetto
la
settoriale.
fermo De Novellis perché dobbiamo riassumere brevemente quello che abbiamo detto finora e poi passare ai punti specifici di questo vostro report sul lavoro in un paese che appunto invecchia. Allora, il mercato del lavoro italiano in questi ultimi anni è caratterizzato da una crescita sostenuta dell'occupazione, ci diceva. Dietro questo risultato molto positivo, scrivete nel vostro report nell'introduzione, si affacciano fenomeni complessi come stagnazione della produttività del lavoro, debolezza dei salari. Anche qui il quadro sembra essere quasi solidificato nella pietra, perché appare sempre, diciamo così, lo stesso e si ripete nel corso di questi ultimi anni quantomeno. Primo punto del vostro report, l'offerta del lavoro. Voi dite, l'offerta del lavoro per ora tiene. Cosa vuol dire?
Dicevamo appunto che nonostante la popolazione in età lavorativa si stia riducendo, abbiamo un fenomeno di aumento della partecipazione, per cui a parità di numero di persone in età lavorativa aumenta l'incidenza degli occupati, ma abbiamo sottolineato questo effetto di aumento della partecipazione dei più anziani. E quindi in qualche modo è un effetto anche in una certa misura dei cambiamenti nelle regole del pensionamento. Detto questo, è chiaro che l'offerta di lavoro ha tenuto proprio perché la partecipazione è aumentata più velocemente di quanto non sia caduta la popolazione
L'offerta
in
di
età
lavoro sono le
lavorativa. Le
persone, uomini e donne, che si
persone.
propongono per lavorare.
Esatto. Naturalmente però questo fenomeno non è detto che duri, non è detto che duri perché la caduta della popolazione sarà più veloce nei prossimi anni e noi stiamo incontrando delle difficoltà a contrastare, sia per ragioni legati alla natalità, sia perché oggi è veramente difficile puntare sui flussi migratori, perché è cambiato il quadro politico in tutti i paesi, non è una questione solo italiana. Ma tra i vari fenomeni, tanto per essere sintetici, ne voglio citare solo uno, che è quello dell'uscita di giovani dall'Italia. Cioè, la questione migratoria oramai da alcuni anni dobbiamo guardarla non solo dal lato degli ingressi di lavoratori in Italia,
certo,
ma anche dal lato dei giovani che dall'Italia vanno via. E questo perché sta andando anche in crisi un certo modello di crescita che abbiamo seguito negli anni scorsi, che privilegiava dal lato della domanda l'idea di assecondare le esportazioni e d'altra parte di mantenere una posizione competitiva basata sul differenziale di crescita dei salari rispetto agli altri paesi.
Quindi voi dite l'offerta di lavoro in questo paese per ora tiene, cioè ci sono un numero sufficiente di persone, adesso poi mi dirà lei qual è il criterio che fa dire che è buona oppure no una data quantità di offerta di lavoro, che però comunque voi dite ora tiene. Se guardiamo alla prospettiva, visto la caduta della popolazione che ci si può aspettare, il calo demografico che in qualche modo possa continuare anche negli anni prossimi, questa offerta di lavoro conseguentemente andrà giù. Quando l'offerta di lavoro cala, come sta un paese? Male, perché la gente non lavora.
Diciamo che lo possiamo leggere da più a parti. E certo, naturalmente, no, cala l'offerta di lavoro vuol dire che cala la crescita potenziale. Ci sono meno persone che partecipano al mercato del lavoro. Detto questo, e quindi questo è un problema, perché se la crescita è più bassa, ci sono anche problemi per esempio nei conti pubblici, nei problemi nel sostenere il sistema pensionistico, e quindi le cose vanno viste tutte insieme. Però così, un quadro appunto, come diciamo, un po' luce a ombra, in cui c'è qualcosa anche. Volevo sottolineare un punto che è più un fatto quasi importante dal punto di vista anche di chi ci ascolta, ovvero la crescita degli occupati degli ultimi anni e il rallentamento dell'offerta di lavoro, anche per fattori demografici, hanno portato fortunatamente a una riduzione significativa della disoccupazione. In diverse parti del paese i tassi di disoccupazione sono bassissimi. Un aspetto interessante che si evidenzia nel nostro report è il fatto che le imprese manifestino problemi nel reperimento di manodopera, e questo avviene dopo 3 anni in cui l'economia italiana è cresciuta pochissimo. Quindi dobbiamo immaginare che questo fenomeno di carenza di manodopera si protrarrà ancora nei prossimi anni. Questo, dicevo, è un problema per la crescita potenziale, però possiamo anche vederlo come quasi un po' un segnale positivo per chi magari nello scorso decennio, fino alla pandemia e al Covid, è rimasto un pochino ai margini del mercato del lavoro. Ci sono tante persone che hanno subito dei traumi perché hanno perso il lavoro, perché non sono riuscite a rientrare, perché hanno avuto impieghi precari, no? E quello che invece noi vediamo, non si vede un recupero dei salari, però per esempio stanno aumentando i contratti a tempo indeterminato, si sta riducendo il part-time involontario. Tutto questo per dare un messaggio, cioè per chi è rimasto un pochino ai margini del mercato del lavoro, guardate che il momento inizia a essere favorevole, e quindi ci potranno essere delle occasioni per chi vuole migliorare la propria posizione, per chi vuole entrare, anche se in età avanzata. Per esempio, ci sono dei segnali che le persone, una volta si diceva dopo una certa età, prendono solo i giovani. Magari adesso ci sono anche delle possibilità che si aprono per i lavoratori di età un po' più anziana.
Questo le assicuro, risulta difficile immaginarlo, anche se comunque le vostre analisi conducono a questo tipo di conclusione, pensando a quelli che potrebbero essere i prossimi mesi, non solo nel contesto italiano ma nel contesto internazionale, come sappiamo, per le tensioni di qualunque natura che ci sono in giro nel mondo. Però questo è un punto che chiaramente
diciamo che sulle condizioni della congiuntura magari torniamo un'altra volta, perché
sì,
questo ci allontanerebbe,
allora,
allontanerebbe dal focus.
Fedele De Novellis del Centro di Ricerche di Milano REF, il report che voi avete pubblicato sul lavoro in un paese che invecchia, l'offerta di lavoro, abbiamo visto com'è l'andamento previsto, le valutazioni che voi avete fatto, l'occupazione ancora in espansione è il secondo punto che voi mettete in risalto, e lei già nel corso di questi primi 10 minuti della nostra chiacchierata ci ha spiegato più volte qual è il significato e le implicazioni di questo aumento dell'occupazione. Poi c'è un'altra questione che mi ha sorpreso, dottor De Novellis, è quello che voi definite il miglioramento, ed è il terzo punto, della qualità del lavoro negli ultimi anni. È una sorpresa, perché si dice in genere che il lavoro si precarizza, e se aumenta il lavoro precario si spiega, ecco, il perché il PIL non cresce, no? Aumenta l'occupazione che vale poco, e appunto se vale poco il prodotto interno lordo non cresce. Qui invece voi parlate di miglioramento della qualità del lavoro negli ultimi anni. In che
allora,
senso?
Proviamo a capirci, proviamo a spiegarci. Quello che abbiamo visto, abbiamo detto, un aumento dell'occupazione, sullo sfondo resta un'occupazione con livelli retributivi che vanno male, però quello che abbiamo osservato dai dati, lo dico, i numeri, in maniera abbastanza chiara, è che alcuni aspetti, tipo il numero di lavoratori con contratto a termine, che sono considerati normalmente indicatori di fragilità del mercato del lavoro, no? Perché chi lavora è costretto a accettare, diciamo, delle condizioni diciamo, più precarie. Questi stanno migliorando, nel senso che si sta riducendo da 3 anni l'incidenza dei lavoratori, il che non vuol dire che non ce ne siano più, però aumentano i contratti a tempo indeterminato. Quello che stiamo vedendo è anche una riduzione del part-time involontario, cioè le persone che lavorano poche ore alla settimana, no? Adesso alle volte si dice che alcune persone risultano occupate nelle statistiche, ma magari lavorano, che so, 8-10 ore a settimana, no? Quindi certo, è un concetto, diciamo, che classifichiamo una persona come occupato, ma magari un mezzo disoccupato, a meno che quella non sia una scelta volontaria, cioè per ragioni di conciliazione o altro. Quello che si vede, il part-time involontario, cioè le persone che sono part-time pur desiderando un lavoro a tempo, un impiego a tempo pieno, si sta ridimensionando. Quello, tra i vari indicatori, come dire, di fragilità del mercato, da questo punto di vista, di peggioramento della qualità dei rapporti di lavoro, se vogliamo, va segnalato un unico indicatore che desta delle perplessità, che è quello del lavoro irregolare. Fino al 2022 questo indicatore si era ridimensionato. Dal 2023 la tendenza alla riduzione dell'incidenza del lavoro irregolare si è fermata. E questa cosa naturalmente è negativa sia per i lavoratori che sono un pochino, che lavorano nel sommerso, sia perché ci dà l'idea che alcuni cambiamenti che pensavamo potessero anche avvenire anche per le politiche, diciamo, cosiddette di riduzione del tax gap, no? Le politiche legate, non so, alla fatturazione elettronica, al sistema di pagamenti, potrebbero aver in qualche modo allentato la presa. E questo naturalmente è un tema sul quale mantenere l'attenzione elevata, no? Perché poi dopo i lavoratori, diciamo, che sono nel sommerso, sono soprattutto in alcuni settori, servizi domestici, l'agricoltura, no? Quindi sono un po' delle nicchie che spesso possiamo etichettare quasi come un po' degli invisibili, no? Perché magari non sono nei centri urbani, comunque ci sono meno, li vediamo, insomma, li consideriamo fuori da certe sfere, diciamo, di lavoro più strutturato, e sono un po' le parti più deboli della nostra società.
Allora, Fedele De Novellis, responsabile del Centro di Ricerche Economiche REF, ospite di Pubblica questa mattina per raccontarci di questo report che hanno presentato ieri, Il lavoro di un paese che invecchia, concentrato appunto nell'analisi di 6 sezioni tematiche attorno appunto al lavoro e agli andamenti demografici di questo paese. Adesso andrei, accelerando un po' i tempi, a vedere le ultime 2 variabili che voi avete preso in considerazione. Una, che è quella che riguarda i salari, l'arretramento delle retribuzioni, dite voi, e l'altro, il lavoro povero. Lavoro povero che, raccontate, mina le basi della coesione sociale. L'arretramento dei salari, il fatto che non crescano, anche questa sembra essere una certezza scalfita nella roccia, e che non si capisce, non si riesce a vederne una fine, no? Di questa stagnazione dei salari in questo paese, fino a quando probabilmente non si muoveranno altre variabili in questione, no? Che riguardano il miglioramento della produttività del lavoro stesso e quindi gli investimenti che possano permettere quel miglioramento della qualità del lavoro. Allora, arretramento delle retribuzioni, qui che cosa mettete in luce nel vostro report De Novellis?
Beh, quello che dobbiamo dire è che i contratti nazionali sono stati adeguati o in ritardo o quando poi sono stati rinnovati non hanno incorporato tutta l'inflazione. E però quello che va detto è che i contratti non si sono mossi in maniera uniforme. Cioè, una volta, diciamo, per l'Italia ha vissuto una lunga stagione in cui c'erano dei target in qualche modo acquisiti, non dico in maniera del tutto uniforme, però che orientavano diversi settori. Invece qui le cose sono diverse. Tra i principali gruppi di contratto, l'unico che tiene l'inflazione è quello dei bancari, seguono così i metalmeccanici, però ci sono contratti che hanno perso tanto, hanno perso molto, molto in termini reali, e questo vuol dire che appunto per i lavoratori di questi settori le cose non vanno bene. Addirittura, paradossalmente, vanno molto male i settori come quelli del turismo, per esempio gli alberghi, i pubblici esercizi, dove hanno perso in termini reali 10 punti, anche il commercio ha perso 10 punti, e a seguire poi anche i settori del pubblico, dove evidentemente il mancato adeguamento delle retribuzioni è stato quasi un aggiustamento, uno strumento per migliorare i conti. E non solo i contratti nazionali, quindi c'è stato questo ventaglio retributivo, ma il secondo livello della contrattazione, per intenderci, oltre al contratto nazionale, poi ciascuno può avere degli aumenti legati a scatti di carriera, legati al fatto che ci sono dei cambiamenti nelle politiche aziendali, no? Queste politiche sono state molto utilizzate, pensate, perché il fisco, o meglio, molto sostenute attraverso dei benefici fiscali, pensate ai ticket restaurant, anti-welfare, i benefici, i premi di risultato, no? Oggi si arriva a delle quote consistenti di premi di risultato che sono defiscalizzati, però evidentemente i nuclei di imprese che hanno utilizzato questi strumenti sono piccoli, sono gruppi di imprese più forti, diciamo collocate nei grandi centri urbani, ma che, diciamo, non fanno parte, diciamo, di un sistema di strumenti, diciamo così, condivisi nel territorio, nella struttura produttiva.
Fedele De Novellis, siamo arrivati quasi alla fine, perché le voglio chiedere sull'ultimo punto del vostro rapporto una considerazione, perché quest'ultimo punto è quello che ha a che fare con il lavoro povero e con la coesione sociale, che in qualche modo si sgretola di fronte a una diffusione del lavoro povero, e la povertà del lavoro è una povertà determinata anche dalle retribuzioni, che appunto, essendo basse, non permettono al lavoro di garantire una vita dignitosa. De Novellis.
Allora, io proverei, il tema può essere affrontato da diverse angolature, però volendo essere sintetici, abbiamo detto che alcuni settori c'è una riduzione del potere d'acquisto nell'ordine di addirittura 10 punti percentuali, no? Quindi settori in cui tutti i lavoratori in media perdono il 10% rispetto a prima della pandemia. Ora dobbiamo ricordare anche che in questi ultimi anni l'inflazione non è stata uguale per tutti, però. Perché? Perché l'inflazione, essendo molto food and energy, per ragioni legate alle materie prime, alla crisi climatica, esatto, tutti, in qualche modo l'inflazione è stata più alta per chi aveva un salario basso. Quindi in questi settori, diciamo, dove la media fa già meno 10, il lavoratore della parte bassa della scala retributiva magari è arrivato a perdere 12, 13, 14, anche il 15%, e questo è molto, vuol dire che questi sono lavoratori che, essendo a basso salario, hanno in qualche modo un tenore di vita che è strettamente legato al vincolo di bilancio, cioè non hanno un flusso di risparmio o delle spese così superflue, voluttuarie, che possono ridimensionare, diciamo, in maniera semplice o comunque senza grosso sacrificio. Hanno un tenore di vita legato a dei bisogni essenziali. E quindi quello che si osserva è la percentuale di famiglie in cui il diciamo, il membro di riferimento della famiglia, una volta si diceva il capo famiglia, è occupato, ci sono una quota di famiglie che è nella condizione di povertà, e queste famiglie nella condizione di povertà stanno aumentando, non solo stanno aumentando, ma una volta l'incidenza di questi nuclei familiari era, non voglio dire quasi esclusivo appannaggio, però prevalentemente nelle regioni del Mezzogiorno. Invece negli ultimi anni sta aumentando il fenomeno delle famiglie povere, dove ci sono, dove c'è occupazione, anche al nord. Questo vuol dire proprio che il salario da solo
non basta, più, non è più sufficiente.
Occorre intensità occupazionale, occorre che la contrattazione lavori per migliorare, occorre molto, insomma.
Certo. Fedele De Novellis, ci fermiamo qui con questo racconto. Siamo scesi poi anche nel dettaglio di diverse questioni, che è il report che REF, il centro di ricerca di cui Fedele De Novellis è responsabile, ha pubblicato ieri, Il lavoro di un paese che invecchia. Chi volesse utilizzare qualunque motore di ricerca per andare a cercare questo documento lo può fare, perché è disponibile sul sito di REF. Io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina e la saluto. Buona giornata.
Grazie, grazie, buona giornata agli ascoltatori.
Alle 11:27 minuti noi chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi. Vi ricordo che alla Fabbrica del Vapore qui a Milano, in via Procaccini al 4, la mostra sui 50 anni di Radio Popolare, la mostra fotografica, le bellissime fotografie sulla storia di Radio Popolare, sulla nostra comune storia, no, nostra nel senso degli ascoltatori, delle ascoltatrici, di chi poi questa radio la fa quotidianamente da questa parte dei microfoni. Prosegue la mostra fotografica fino al prossimo 25 gennaio, è ancora una manciata di giorni che restano per chi non l'ha ancora vista, per chi, e sono diversi, ne ho sentiti di racconti di alcune persone che conosco che sono andate per un secondo giro per andare a rivedere alcune parti che avevano tralasciato. Grazie a tutti quelli e a tutte quelle che finora sono andate già a vedere la mostra. Fino al 25 gennaio la Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4 a Milano. La linea adesso va a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!